buonasera a tutte e a tutti. Credevate di esservi liberati di me e invece no, eccomi qua per una nuova puntata di Cinderella Show. Allora, oggi al Cinderella Show ci sarà una puntata un po' speciale, visto che questa settimana ho abbandonato i miei tre moschettieri e però comunque ho voluto contribuire alla famigerata Strummer Night 2019, che partirà proprio da questa sera al 360 gradi. E mi raccomando, andate numerosi, perché sennò puzzate. Giusto, Guido? Va bene.
Sì, mi sembra un'eccellente argomentazione.
Esatto. E inoltre vi dico che alla serata di domani ci sarò anch'io, se non succede l'apocalisse a Roma, e quindi ritorneremo ad essere i quattro cavalieri dell'apocalisse di Search and Destroy, che mi sembra una giusta causa.
I testimoni di Geova che debussano praticamente.
Esatto, siamo noi.
Domenica alle 9.
Bene, allora, di cosa parliamo? Questa sera, come dicevo, parleremo di Joe Strummer. È stato detto pressappoco tutto in tutte le salse, quindi inizio con una domanda che hanno fatto al menestrello Joe durante una delle ultime interviste a Rolling Stone. E la domanda era: come riassumeresti i Clash a qualcuno che non li ha mai ascoltati? E Joe risponde: senti amico, questa è la band che ha inventato tutto, ascoltali subito. E poi dice: no, scherzo, credo di essere piuttosto modesto e penso di che ci presenterei così. Questo è il risultato di 5 anni di montagne russe, concerti e dischi. Quindi parlerei della varietà della nostra proposta e di quanto valga la pena perdere qualche minuto per ascoltare la nostra roba. Non credo che mi vanterei più di tanto. E quindi noi adesso perdiamo qualche minuto e ci andiamo ad ascoltare il brano Jenny Jones. Eccoci di nuovo in voce, abbiamo ascoltato Jenny Jones, che è un brano tratto dall'eponimo album di debutto dei Clash del 77. Joe Strummer scrive il brano in onore di Jenny, una cantante pop degli anni 60, che nel 73 fu condannata a 7 anni di reclusione. Perché? Perché è stata coinvolta in un giro di prostituzione e nello scandalo di corruzione nella Radio One, se non sbaglio. Vabbè, diciamo, era un bel peperino questa Jenny.
Anche a Radio One, evidentemente. Amavano, come dire, la vita spensierata.
Evviva! E Joe Strummer porta nella scrittura dei suoi testi una componente importante della sua personalità. Volevo soffermarmi un attimo su questa cosa, ossia la rabbia, che in un gruppo punk potrebbe sembrare molto scontata come cosa, e in realtà però la sua era molto particolare, era speciale. Tu lo sai perché, Guido?
Fammi il riferimento, poi vedrò.
Allora,
di decifrare.
Alla base di questo, di questo sentimento forte c'era rifiuto ovviamente per l'autorità, perché lui andava in una scuola privata e quindi per opposizione, un po' come tutti quelli
lui
che...
Lui era figlio di diplomatici, quindi ecco, in realtà è la ribellione
proprio,
di un alto borghese alla fine.
Esatto,
in realtà,
esatto. Cioè... Però poi ce n'era un'altra che era insita, che comunque non ha mai... esternato più di tanto nei suoi brani, esatto, la rabbia per la morte del fratello, che insomma che poi ha trovato lui tra l'altro. E quindi
sì, ma tra l'altro, come dire, il socialismo di Joe Strummer è tutto in qualche modo un socialismo post-traumatico,
esatto,
nel senso
sì.
Che in realtà lui è molto generico da un punto di vista proprio di espressione politica all'interno dei brani dei Clash, però nella sua genericità, gli è facile arrivare a molti chiaramente, ma in realtà poi appunto sviluppa comunque questa attenzione, questa vicinanza insomma verso una certa area dell'umanità in funzione del fatto che, come dire, attribuiva a quella particolarità del fratello, cioè che il fratello era un neofascista inglese,
sì, esatto.
E quindi si era dipinto la stanza di nero, si era riempito la stanza di effigi, diciamo, il Terzo Reich o cose del genere, insomma il Partito Nazionalista Inglese, il British National Party credo fosse.
Sì, sì, sì.
Non so se all'epoca in realtà già esistesse organizzato, cioè veramente su questo in realtà sono un po' ignorante, però so che era neonazista.
Sì.
E che lui, diciamo, lega un po' il fatto che poi si è ammazzato, se non erro,
sì.
al fatto che fosse neonazista, che in realtà sì, ma anche no, nel senso che... Però comunque la lettura di Joe Strummer ne influenza in qualche
sì.
modo, cioè voglio dire, poi alla fine i miracoli che compie, li compie anche grazie comunque magari a questo
sì,
fraintendimento.
Proprio per,
quindi...
Sì, sì, anche per la rabbia che aveva, insomma,
sì,
l'ha canalizzata bene. Diciamo.
Un ragazzo semplice, tutto
sì,
sommato,
sì,
strutturalmente.
Sì, esatto. E quindi. Sì, troviamo i brani più famosi in cui troviamo tutta la rabbia sono I Fought the Law, ovviamente, Police and Thieves, Death or Glory, e la famosissima London Calling.
Sì, anche se quelli, I Fought the Law per esempio lo utilizzava lui, ma insomma era un brano di un altro gruppo,
sì.
Perché era dei Crickets, dei Buddy Holly, diciamo che in quel contesto la attualizzano in qualche modo,
sì,
se vuoi, anche
esatto.
Perché loro alla fine vivono quel periodo anche nella storia inglese, insomma, in cui c'erano parecchi moti di piazza, insomma,
sì.
A causa del lavoro dei governi.
E vabbè,
nel frattempo
è partito
quello che dovevamo,
no, aspetta.
Che dovevamo far partire. No, rimetto Franco Godi,
bravissimo.
Annunciala.
Allora, infatti, adesso ci ascoltiamo la seconda proposta di oggi, che è Guns of Brixton, un brano a cui sono poi legata, perché nella scorsa edizione della Strummer Night ho avuto l'onore di cantarla con il qui presente Tide Belly e anche Mortanga,
sì,
che
sì.
Saluto e spero di vedere presto.
Sì, non ci sarà domani sera perché sta lavorando.
Ah, ok.
Proprio perché domani sera sono stato abbinato a Marco De Annunzis.
Ah, perfetto.
Chansonier, insomma.
Bene,
vediamo
bene.
Che cosa uscirà fuori.
Ma sicuramente qualcosa di bello.
Strano, sì.
Dai. Ok, allora.
Ci sentiamo?
Dai.
At your front door, how you
ed eccoci di nuovo qui. E dopo aver ascoltato Guns of Brixton, ma brano
fa una rullatona, sì, all'inizio Franco Godi.
Hai visto?
Che manda sempre in clip Audacity. Porca miseria, tocca che la faccio partire più piano, vabbè.
Vabbè, dai. Scusa, il bello. No, per carità, anche queste sono dettagli importanti. Allora, dicevamo, è un brano tratto dall'album London Calling del 79. In realtà è stato scritto dal bassista Paul Simonon,
esatto.
Sì. E, però, appunto, voglio tornare comunque a Joe, visto che comunque si parla di lui, e che nel 76 assiste al concerto dei Sex Pistols. Così comincia l'amore per il punk. Sì,
anche perché lui era un hippie fondamentalmente,
sì,
quindi la cosa più trasgressiva che aveva avuto prima erano i 101ers,
esatto,
che era la sua pub rock band che precedeva, diciamo, i Clash,
sì,
e con cui faceva un repertorio non lontano da quello che era il repertorio di Eddie and the Hot Rods, per dire. Però allora,
esatto,
gli veniva meglio, nel senso che come pub rocker non erano, cioè, belli, ma
erano...
non erano proprio sto granché. Insomma, in Inghilterra, vabbè, c'era di meglio su quel settore, invece i Clash non c'erano.
E non c'erano, cioè... però arrivano, infatti lui è stato spinto dal manager Bernie Rhodes,
sì, esatto,
giusto, e infatti accetta di diventare il cantante della band che poi lo porterà al successo, appunto i Clash, e con cui realizza 6 album. Li ricordo velocemente. Allora, il primo del 77 è The Clash, nel 78 esce Give 'Em Enough Rope, e nel 79 London Calling,
di cui ricorrono appunto i 40 anni,
e
che è il primo,
sì,
disco non prodotto da Bernie Rhodes, tra l'altro,
sì, esattamente,
la storia del Clash, sì.
E nell'80 esce Sandinista, e nell'82 Combat Rock, e poi l'ultimo, vabbè,
quello definito apocrifo,
il famigerato Cut the Crap dell'85,
che contrariamente a molti a me non dispiace.
Sì, infatti, guarda, io sono andata da Inferno Store, no, per la presentazione del libro su, diciamo, gli ultimi anni di Joe Strummer,
sì,
e vabbè, ne hanno parlato tutti malissimo di questo album, però a me qualche brano non dispiace, sono sincera.
Detestato anche perché è fuori magari da quello che erano i Clash, diciamo.
Sì, è vero che non c'entra proprio niente.
Però non è neanche da considerarsi propriamente il primo disco di Joe Strummer da solo.
No, infatti
non... È una cosa che non è niente, però per dire, i perdonelli, diciamo, più accaniti, fan, mm-hmm, dei Clash, cioè quelli che riescono a digerire anche Cut the Crap, in realtà avevano autonomamente praticamente compilato, attraverso praticamente le stesse canzoni, però nelle loro versioni live, che rendevano un po' di più, diciamo, del disco in studio, la tracklist del disco, però fatta live, le migliori versioni.
Sì.
In realtà non è che tutta questa operazione riuscisse, poi voglio dire, a sollevare più di tanto quel disco da quello che è. Però non è, secondo me, non è neanche sto,
sì,
disco, sto,
cioè, esatto.
Se la merda fosse Cut the Crap, sarebbe crema di cioccolato, insomma, voglio dire, ecco,
se sentissero quello che esce adesso, vabbè.
Appunto, insomma, quindi.
E quindi, dicevo, Joe insieme ai Clash negli anni poi sperimentano vari generi. Loro sono, cioè,
beh, sì,
London
Calling un po' apre un po' la porta, insomma,
esatto,
all'esplorazione dei generi.
Sì, contaminazione,
diciamo.
Infatti il punk dei primi due album poi viene gradualmente integrato, diciamo, con appunto contaminazioni reggae, rockabilly, funk, calypso, fino al jazz e anche al blues.
Beh, non, cioè, è una parabola da punk band, nel senso che comunque il punk ha, almeno in una delle sue ali, perché comunque il punk, diciamo, non è propriamente un'espressione unica e univoca di un, come dire, di un'unica entità, ma in realtà è un arcipelago di differenti posizioni, voglio dire. Dici punk, già puoi immaginarti i Crass, Dead Kennedys,
sì,
o i versini NoFX, cioè, voglio dire, troppa roba ci sta dentro. Diciamo che per molti il punk è coerenza, e quindi London Calling in realtà è un disco che poi procura anche perdita di fan ai Clash, che in realtà gliene arrivano da un'altra parte.
Esatto, sì, sì.
Gli arrivano triplicati, ma da un'altra parte, cioè dove in realtà loro avevano non mai guardato, fondamentalmente. Secondo me, alla fine, un gruppo, qualunque esso sia, è libero di fare più o meno come gli pare, finché ci azzecca. Cioè,
infatti, se non sbagliano un colpo, va bene così. E quindi adesso però ci ascoltiamo il prossimo brano, che è Garage Land,
uno dei miei preferiti.
come from Garageland.
Mi sono sbagliato.
Il bello della diretta.
Ma anche il brutto.
Ci arriveremo. Sì. E intanto abbiamo ascoltato Garage Land, il brano preferito di Guido, a quanto
sì,
pare.
Una delle mie favorite. Sì.
Del 77, album. Addirittura, estratto sempre dall'eponimo album The Clash. Sì, e in risposta, allora, praticamente questo brano è stato scritto da Joe Strummer, sì. E in risposta al giornalista musicale Charles Charles Murray, lo sai? L'ha scritto per lui, diciamo,
ah,
tra
no,
virgolette, che praticamente dopo un concerto, mi sembra intorno al 76, dichiarò che è il genere di garage band che dovrebbe ritornare nel garage. Pensa che stronzo.
Beh vabbè, ma insomma la critica musicale all'epoca era un po' meno dolce di sale di quanto non lo sia
adesso.
Però
lui
adesso,
gli ha dedicato una canzone alla fine.
Beh ma capita spesso che i musicisti dedichino canzoni a giornalisti.
Sì, è vero.
Insomma, non è così strano dopo tutto.
E tra l'altro poi il brano fu anche una dichiarazione ai fan e anche all'etichetta discografica che i Clash praticamente sarebbero rimasti gli stessi che erano prima. Anche dopo aver firmato un contratto della Madonna,
sì,
tipo 100.000 sterline, una cosa del genere.
Ma questo dopo il primo album?
Sì, dopo. E quindi è stata una dichiarazione, tra virgolette, ai fan che loro sarebbero rimasti i soliti.
Non si sarebbero fatti corrompere.
No,
diciamo,
esattamente.
Infatti dice anche, non voglio sapere quello che i ricchi stanno facendo. Insomma,
bravo.
Si sentono così fighi, così bravi. Ma vabbè, insomma.
E allora, adesso, siccome abbiamo anticipato prima che è partito l'intro...
è partito l'intro scritto da Top Eridon.
Esatto. Ci ascoltiamo Rock the Casbah.
E dai.
Bye.
Abbiamo fatto la doppietta, ci siamo ascoltati anche Should I Stay or Should I Go. che è quello che mi domando anch'io tutti i giorni.
Dice quando entra al posto di lavoro.
No, should I stay or should I go? Bene, allora, primo brano che abbiamo ascoltato, Rock the Casbah, fa parte dell'album Combat Rock dell'82, primo e unico singolo nella storia della band a entrare in una top 10 statunitense addirittura. Ed è diciamo uno tra i possibili significati di questo brano sarebbe nel divieto imposto, se non sbaglio, dall'Ayatollah Khomeini, pensa un po' a che siamo arrivati.
C'era la rivoluzione culturale.
Sì, e ascoltare musica rock. E però l'origine di questo brano la ritroviamo quando il manager, Bernie Rhodes, e dopo averli sentiti mentre registravano un brano troppo lungo, mi viene da ridere, chiese scherzando: ma deve durare così tanto questo, no, come questo raga, che sarebbe
la musica indiana,
esatto,
sì,
quella
cose
complessa, sì, sì.
Sì, piena di microvibrazioni, microtoni.
Esatto, e così Strummer scrisse i primi versi, appunto: the king told the boogeyman you have to let the raga drop. E quindi inizia così l'origine, la nascita di questo brano.
Invece Studio è un parto pianistico di Top Eridon, che è lasciato da solo praticamente mentre credo loro fossero usciti a giocare a pallone, che loro c'erano durante, insomma, le registrazioni c'erano questa abitudine di giocare a calcio fuori dalla sala, no? E però forse quel momento era rimasto dentro, fece questa cosa al pianoforte, la registrò, disse: guardate che ho fatto di bello, tutto contento, e infatti uscì un pezzone.
E così nascono le cose più fighe, secondo me.
E poi era un pezzone pure quello dopo,
sì,
alla fine
Should I Stay or Should I Go,
riapprezzavamo, esatto. Il giro di basso che in realtà svolta tutto l'intero pezzo, perché sennò sono i soliti due accordi, invece quel giro di basso lo fa camminare un po' diversamente, insomma.
Sì, esatto. E poi allora questo è stato scritto da Mick Jones e divenne l'unica canzone dei Clash a raggiungere il primo posto delle classifiche 10 anni dopo la prima pubblicazione.
Probabilmente in concomitanza con l'utilizzo, la reclama dei Levis, che ti ricordi nei tardi 80, primi 90?
Sì, è vero.
Shudego venne utilizzata anche per la reclama dei Levis.
Sì.
Credo anche Muddy Waters ne ebbe a che potersene giovare, almeno gli eredi, perché comunque utilizzarono anche un suo pezzo per la Levis. Faceva belle pubblicità.
Sì,
no?
Vabbè, scegliendo certi brani poi, insomma,
te puoi sbagliare, insomma.
Vinci facile.
E ora?
Allora, adesso che cosa facciamo? Ci ascoltiamo direttamente il prossimo brano? Sì, andiamo con Magnificent Seven.
Andiamo.
Ok.
Andiamo. Spell, hey, take one out, do y'all find it?
What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has slapped to attention. Lunar landing of the Venice Convention. Italian monster shoots a lobster. See-through restaurant gates out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. It's no good for man, so working cages hit the town. He drinks his wages, your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the Marx, a fire at Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Marx was stupid, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary bench. What do we got? What have we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? Meet the King and Mahatma Gandhi. Went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went off to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse Dixon. Both went the same way through the kitchen. Plato the Greek. Or in Tin Tin. Who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Bye bye.
E abbiamo ascoltato Magnificent Seven, come dicono gli inglesi.
I Magnifici Sette, no? Western.
Spaghetti. Allora, questo brano è tratto dall'album Sandinista, quindi siamo passati negli anni Ottanta, ed è il primo tentativo di scrivere un brano con delle sonorità rap. Infatti poi, tra l'altro, loro, cioè le influenze hip hop, richiamavano poi i brani di Sugar Hill Gang.
Sugar Hill, vabbè, sì, i gruppi dell'epoca.
Sì, 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 i Grandmaster
Flash and Furious Five.
Esatto, proprio loro. E vabbè, il testo è sempre politico-sociale, però ecco, loro si divertono a cambiare
questo. Ma poi dimostrano in realtà di aver imparato a suonare, no? Sì. Stavamo dicendo fuori onda, nel senso che una cosa carina, cioè proprio bella loro, e il fatto che in qualche modo senti anche un miglioramento proprio della tecnica, delle capacità del gruppo di suonare e di immaginarlo. il brano e quindi poi di scriverlo e suonarlo. Insomma, sì. Cioè, questo è un fancone. Il funky comunque è un genere abbastanza infame, nel senso, poiché devi fare poco, lo devi fare bene, perché se no il brano non ha quel giro che serve a fare funky.
Esatto, sì,
invece
sì,
a loro
invece
questa cosa, sono pure bianchi, sono pure inglesi, ma gli riesce.
È riuscito benissimo. Dicevamo pure di Paul Simonon, insomma, che rimango sempre quando penso come sia entrato nei Clash, anche lui non sapeva proprio suonare.
Sì, sì, era bello, sì. Lo presero per il suo aspetto fisico, praticamente.
Esatto,
e
esatto.
Peraltro ci hanno azzeccato, perché tra l'altro, vuol dire, è il corpo che sfascia il basso sulla copertina di London Calling, e obiettivamente
hanno vinto su tutto.
Un po' di fortuna.
Sì, non possiamo dire altro. E però adesso io direi di ritornare invece a London Calling e ci ascoltiamo Brand New Cadillac. Come dicevamo fuori onda, in realtà questo brano è di Vince Taylor,
rock and roll francese.
Del 59 addirittura. E invece i Clash definiscono questo brano come una delle prime registrazioni rock and roll inglese e lo utilizzavano come warm up prima di registrare, pensa.
Ah, proprio prima, per scaldarsi.
Sì. E poi è uscito fuori, insomma, la cover di questo brano, visto che, insomma, serviva a far partire tutti i motori.
Sì, no, mi sono sbagliato io, non è francese, è inglese, ho fatto verifica. Sì, sono una pippa.
Vabbè, succede, dai. Però,
non so,
insomma,
è stato diventato famoso in Francia, ma che ne so.
E vabbè, dai, questi voli pindarici da un paese all'altro.
E beh, è successo principalmente in Francia, ecco spiegato il motivo, insomma. Dai, non sono completamente rincoglionito nella Cinderella, ma
sì,
meno
dai,
male.
C'era la Francia in mezzo.
Sì, ho capito che io mi occupo di blues, quindi in realtà per me questa è roba fin troppo recente. Ho una memoria fallace. Perché sì, alcuni di loro, non Joe Strummer, sono solo ancora vivi, fortunatamente.
Sì, e comunque ce n'è più di me di memoria. fidati.
Io ci fido del stress della vita.
Però io volevo ricordare una cosa che mi aveva colpito della registrazione di London Calling.
Ah, dei lavori, sì.
Dei lavori, di come registravano loro, e che praticamente strappavano il veltro dalle sedie e registravano il rumore.
Il suono.
E poi andavano in questi bagni e praticamente dove c'era l'eco e dove loro percuotevano le tubature, e quindi le registrazioni venivano contaminate, sperimentate, insomma, e usciva fuori questo album.
No, ma poi erano ben spalleggiati, perché comunque quel disco ha la produzione di Guy Stevens, che era una persona abbastanza, come dire, borderline, nel senso che aveva dei disturbi, oltretutto insomma era di suo anche credo un consumatore assiduo di alcol in quantità notevoli, e quindi unito a questa, come dire, peculiarità di carattere molto esuberante, voglio dire, che tipo
accentuava
per incitarli a suonare più forte, più gruvoso, tipo sfasciava sedie durante le prove, cose del genere, tipo roteava cose intorno alla testa, quindi insomma in qualche maniera loro si sentivano molto galvanizzati da questo tipo di incitamento continuo, per cui dice vabbè, c'è una saletta, ma suoniamo l'intera sala proprio nella sua struttura architettonica, voglio dire.
Eh sì, e insomma, però anche questo riesce bene. E alla fine, insomma, non sbagliano un colpo proprio.
Pure quando sbagliano, tutto sommato poi li perdoni. Cioè,
sì,
questo è
vero.
Il nodo fondamentale. Poi vabbè, tutta questa insomma, questa pappardella oggi sui Clash noi la stiamo facendo perché c'è la Strummer Night.
Esatto,
che
ecco,
parte
vi ricordiamo che parte questa sera. Lo ricordo per chi non avesse seguito dall'inizio la puntata, che al 360 gradi a Roma. Dalle 9 circa,
dalle 21 di questa sera,
sì, esatto.
E anche per domani sera dallo stesso orario, diciamo, in poi, compatibilmente ovviamente con le ordinanze della polizia municipale, linea di massima. Comunque si avvicenderanno sul palco del 360 gradi due palchi, uno al piano di sopra acustico, uno al piano di sotto palco elettrico, insomma, diversi personaggi della scena romana e non solo, che oltre a portare il loro proprio tributo a Joe Strummer con la loro musica, immagino insomma chi più chi meno proveranno ad eseguirne qualcosa, insomma, quindi più che altro si sentiranno brani dei Clash, sostanzialmente, insomma, se qualcuno prova a fare la cover. Anzi, speriamo che siano irriconoscibili, perché è più divertente.
Esatto, più sono diverse, più... Anzi, perdonatemi per lo scorso anno.
No, è stata bravissima, sei stata. Ma poi voglio dire, sei spalleggiata. Alla fine, voglio dire, anche qui da noi vigono le raccomandazioni, perché Radio Sonar fa da patrocinio all'intera iniziativa, Search and Destroy Radio, quindi anche te. Vi occupate comunque di allestire tutta quanta la situazione, che comunque è un lavoro che, sebbene dice, vabbè, sono due giorni con un po' di gruppi che suonano, vi assicuro che una cosa del genere si porta via moltissimo tempo, e molto spesso, vuol dire, si incrinano amicizie, rapporti esistenti da anni, proprio per l'organizzazione della Strummer Night, che è diventato praticamente lo psicodramma di fine anno, dentro il quale però confluiscono tutta una serie di energie, ma anche di disperazioni accumulate,
esatto,
nell'anno,
le ansie.
E poi, anche se si arriva sempre, perché io oramai un po' di edizioni che vi partecipo alla Strummer Night, si arriva sempre che c'è uno stato di tensione, chissà come andrà quest'anno, però poi alla fine, a metà del massimo secondo set della prima serata, in linea di massima, prevale invece l'atmosfera natalizia, nonché in qualche maniera l'attaccamento dei partecipanti, di chi viene poi a Joe Strummer. Per cui non lo so, ma il tutto evidentemente comunque è una figura forte che mette insieme Joe Strummer, perché comunque nel bene o nel male poi finiamo per volerci bene, nonostante magari sui momenti sai il problema
tecnico,
ci sta,
no? Nell'organizzazione avere un po', vabbè, insomma, stare...
Ma questo anche per sottolineare, voglio dire, lo sforzo e il lavoro che comunque in qualche
che
maniera
c'è dietro.
Ci sta dietro, sì. E vi è fatto da persone che non è che, voglio dire, hanno solo il tempo libero per organizzare queste cose.
Assolutamente,
insomma,
anzi, lo sappiamo
radio,
benissimo.
Un attimo, ribadiamo la nostra appartenenza alla classe lavoratrice, insomma,
bravo Guido.
O disoccupata che sia, insomma, che cerca di rendere compatibile la propria vita di merda con qualcosa di bello, fondamentalmente, insomma. E quindi andate alla Strummer Night.
Sì,
accorrete
numerosi.
Domani sera, che cazzo. E qui... Noi
via.
Che facciamo? Ci sentiamo?
Dai, sentiamoci. Allora, abbiamo 10 minuti, quindi passiamo al periodo da solista di Joe Strummer.
Sì.
E io direi di partire con Redemption Song.
La toccante.
Sì.
Buon ascolto.
Thank you. Yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom.
Sul Franco, no? Che
niente,
che
stasera non gli stai antipatico.
Vabbè, poi c'è da mod editing, allora. C'è un podcast bello lindo e pinto.
No, io dovrei fare tutto dall'inizio proprio, quindi non saprei aiutarti, anzi tu almeno se non sai far partire però fai regia.
Dice, però so far finire, ecco. Capito? Almeno questo.
Allora,
ci siamo commossi.
Ci siamo, sì, nell'ascolto. Abbiamo ricordato, abbiamo parlato un po' di questo brano, di questa cover che poi è di Bob Marley. E poi lui l'ha rifatta insieme ai Mescaleros, se non sbaglio.
Sì, sì,
è uscito nel 2003 di Core Street.
Disco da vivo.
Sì, esatto.
Streetcore.
No, è Core Street.
No, è Streetcore.
Streetcore?
Sì.
Va bene, ricordavo male, vedi, sono rincoglioni da
quello il disco che iniziava tra l'altro con un altro bellissimo pezzo suo che era Coma Girl.
Ah, Coma Girl,
in
sì,
quegli esatto. anni, contemporaneamente, Mick Jones aveva attivo, ma credo lo abbia tuttora attivo, un progetto che si chiamava Carbon Silicon, che ha subito, come dire, una larvata derisione da parte anche degli stessi fan dei Clash, che in realtà poi con i progetti no, solisti dei loro beniamini hanno sempre avuto un rapporto un po' strano, ambivalente,
sì.
Nel senso, credo abbiano avuto maggiore facilità i fan inglesi ad amare anche per dire Big Audio Dynamite,
sì, sì, sì,
che non i
vero.
Fan italiani, per dirne una, no? Anche perché sembrava che tutto fosse finito, il mondo fosse finito, insomma, alla fine dei Clash. E invece Carbon Silicon, posso dire che è un progetto rispettabilissimo, insomma, che in realtà come qualità non è troppo dissimile dal lavoro che faceva Joe Strummer con i Mescaleros nella stessa epoca. In realtà forse Joe Strummer si è giocato un po' meglio la sua immagine rispetto a Mick Jones, che devo dire è uno che nel complesso dopo i Clash è sempre rimasto in una posizione abbastanza defilata. Magari ogni tanto si è messo dentro qualche produzione, ma ecco, a parte il lavoro con i Big Audio Dynamite, che immagino lo abbia comunque soddisfatto, perché sì, seguiva un solco che in qualche maniera anche lui aveva iniziato a seguire dentro i Clash. Però anche di Gaudi Dynamite non è che so sto granché, ma no, proprio, se proprio dobbiamo dirlo, che, cioè, meglio i Pill del dopo Sex Pistols che i Big Audio Dynamite
di
dopo Clash, ecco, mettiamola in questo modo, ecco, ma proprio non c'è un abisso tra le due cose. Però insomma, non tutte le ciambelle vengono col buco.
Sì. E allora direi di passare sempre
l'episodio della carriera solista di Joe Strummer, no?
Esatto, sì, è diciamo la parte finale dove scoppia, ovviamente i Clash si dividono, che prima, il primo ad uscire poi fu proprio Mick Jones.
Probabilmente sì, se non erro la prima cosa che uscì dopo Clash sono stati Big Audio Dynamite.
C'era qualche... si sentiva nell'aria già da Should I Stay or Should I Go, perché l'ha scritta lui,
sì,
e quindi hanno legato il titolo al fatto che lui volesse già andare
lasciare
via.
Sì. Ma guarda, in realtà Mick
sono
Jones
leggende,
è più che altro stato estromesso dai Clash, più che andarsene, come dire, moto proprio, nel senso che comunque voglio dire, come Top Eridon era uscito, è stato costretto forzatamente ad uscire dalla band perché era diventato eroinomane, praticamente per lo stesso motivo si attaccarono alla stessa cosa per Mick Jones. In realtà le dinamiche interne ai Clash non fanno di loro esattamente delle persone sempre integerrime, voglio dire, sia per gli estromessi che per quelli che facevano i duri e puri e sono rimasti insomma nell'ultima incarnazione dei Clash piena di chitarre ma vuota della chitarra, perché comunque Mick Jones non è mai stato un grandissimo, come dire, movimentatore di dita sulla tastiera, però devo dire che ha sempre svolto un lavoro molto incisivo, nel senso che non è un chitarrista qualunque, è un chitarrista con una sua cifra, un suo stile, poi discutibile, ma ce l'ha e a me piace, insomma, è buono. Parlo troppo.
Sì, dai, va bene, però le tue nozioni e le tue aneddoti, insomma, vanno sempre bene.
Possono servire, va
allora,
bene.
Allora, però in sottofondo già abbiamo
era partita
Mondo, quindi...
Bongo.
Sì,
sentitevela perché
esatto,
è bellissima.
Esatto, ascoltiamola.
Something there. I was patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. La, 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 la.
E rimaniamo con questa canzone bellissima,
Mondo Bongo,
Mondo Bongo. E in sottofondo e
Mondo Bongo in sottofondo mi suona
fa
un sacco,
la rima.
Suona un sacco bene.
Ho fatto anche la rima. E allora, mi dispiace dire che la puntata per oggi si conclude qui, ma non c'è più tempo. Abbiamo detto tutto, cioè tutto
non
no.
Detto tutto?
In realtà no, però vabbè, ci abbiamo provato. E noi ci diamo
ringraziare per
no, grazie, no, grazie a te Guido per la regia e tutto il resto.
Inappuntabile.
Dai che è andata bene.
Ma
su.
Sì, dai.
Allora, noi ci risentiremo venerdì prossimo sempre dalle 19 alle 20, se non succede niente. E vi ricordo insomma la serata di questa sera, Strummer Night, dalle 21 al 360 gradi di Roma. Venite, mi raccomando, che non ve ne pentirete.
Accorrete. Numerosi.
Sì. Parola di Nella Cinderella. Ciao a tutti e tutte.
Ciao a tutti. Well, I seen your car.